www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, puntata 26, la Sicilia. Il buffone ammutolì, sentendosi raggelare l'animo. «Taci, taci! Non mi soccorrono oggi le tue facezie. Esse mi sferzano più di quest'acqua che precipita in modo così fastidioso e assillante». Ludovico il Moro, con un agile scatto nervoso, balzò dall'ampio divano su cui stava coricato. La stanza del castello era ampia, addobbata con fasto, decorazioni bianche e rosse, dipinte e scolpite a bassorilievi, adornavano le pareti. Nel centro del soffitto pendeva, accesa, un'ampia lucerna di ferro battuto, e la sua luce era quieta. Ludovico passeggiò su e giù per la stanza, come invaso da una inquietudine che non sapesse dominare. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. Oltre l'ampia apertura ogivale, si profilavano sul cielo malato le piante alte e solenni del giardino. Un senso di malinconia profonda era nelle cose. Pioveva. Fitti fiocchi di nebbia vagolavano tra gli alberi sospinti del vento. Da un lato della camera, dentro un monumentale camino artisticamente lavorato in ori preziosi e in stucchi decorati dalla mano di un fine artefice, il fuoco ardeva, sollevando di quando in quando ampie fiammate. Ludovico appariva profondamente turbato e continuò a passeggiare su e giù per la stanza, poi si fermò dinanzi al buffone. Il buffone era costui, un nano deforme. A malapena il suo capo raggiungeva la cintura di Ludovico. La sua bocca era larghissima, tanto che con le estremità quasi toccava le orecchie. Parlava con una voce stridula e rauca e si muoveva in una successione di atteggiamenti così goffi che avrebbero potuto muovere il riso di chiunque fosse stato meno violentemente esagitato di quanto non fosse. Beh, in quel momento Ludovico. D'un tratto una porta si aperse. Entrò una damigella che si inchinò profondamente. «Madonna Cecilia chiede l'onore di poter vedere Vossignoria il governatore». Ludovico ebbe un impercettibile turbamento nella fisionomia e rispose subito: «Subito, entri immediatamente». Fece un cenno al buffone che si era rannicchiato sotto la finestra con l'indice proteso. «Via! Sgarro!» Il buffone si alzò rapidissimo e con un balzo raggiunse la damigella nella penombra della porta che era rimasta aperta. Un attimo dopo, un fruscio di sete vibrò sulla soglia e un buffo di profumo sottile e acuto invase la stanza e la donna apparve, imperiosa e bella. Un trionfale sorriso le splendeva sul volto e il suo ovale era perfetto, delicato e pieno. Sulle sue labbra palpitava un senso ardente di impetuosa passionalità. Si guardò un istante all'intorno, poi, con rapidi passi, si fece incontro a Ludovico. Il giovane governatore prese tra le sue una mano bianchissima della donna e la accostò alle labbra in un lungo bacio intenso e affettuoso. Ella non era più giovane e sebbene il fascino di una bellezza mugubre ancora trionfante sprigionasse dal suo corpo una vibrazione di giovinezza, il tempo aveva dato al suo splendore estetico un senso profondo interiore. Al suo cospetto, Ludovico appariva più giovane. Egli si sentì in un primo istante placato e più quieto. La avvinse al suo petto in un improvviso trasporto. La baciò lungamente sulla bocca in un abbraccio vibrante di passione. A poco, l'ombra del tramonto signoreggiava le cose. Penetrava attraverso le finestre, allungava sui mobili e sugli arredi in un cupo senso di tristezza e di abbandono. Rapidamente le tenebre sopraggiunsero. Nell'ombra densa, soltanto il fuoco, a quando crepitante entro il caminetto, accendeva con il suo riverbero rossastro gli angoli ormai sepolti dall'oscurità. Sciogliendosi dal lungo abbraccio, Ludovico condusse la donna verso il divano. Si sedettero e solo dopo lungo tempo, in silenzio delle loro bocche e dei loro animi, si diradò. «Avevo un grosso bisogno di vederti oggi, Cecilia», disse Ludovico. «Un'invincibile inquietudine mi domina. Sento che qualche fatto sta per accadermi». La donna non disse nulla. Lo guardò con occhi estatici, senza saper parlare. Così le accadeva sempre. Il fascino che Ludovico aveva esercitato sopra di lei da quando era giunto come governatore della città, mandatovi dal duca Gian Galeazzo, suo fratello, non si era estinto nel tempo. Sembrava, anzi, accrescersi quanto più il destino del giovane principe le si rivelava gonfio di fiato e di grandezza. Rivedeva, adesso, il giorno del loro primo incontro. Cecilia era letterata e artista. Tutta la Lombardia gridava il suo nome come quello della donna più eletta e più squisita del suo tempo. Quando era giunto Ludovico, aveva sorriso al pensiero di quel governatore giovanissimo e la prima volta era andata incontro a lui sospinta, ma più per curiosità che da interesse. Ma subito era rimasta presa dal gorgo di quella personalità nuova, così altamente ardente e audace nei pensieri, così fine e forte, al tempo stesso nei gusti. Ma più che tutto era rimasta affascinata da quel rivelarsi di destino che aveva immediatamente intuito nel principe. Cecilia Gallerani conosceva l'amore. La sua vita era stata ricca di esperienze diverse, tumultuose e fastose, ma verso Ludovico la spingeva l'impeto di una fiamma indomabile. E ella, che tante volte aveva tenuto nettamente testa ai convinti più autorevoli, discutendo d'arte e di filosofia nel più puro latino e nel più schietto volgare, ella che aveva assai spesso tenuto a bada persone autorevoli con la garbata ma corrosiva ironia del suo talento critico, aveva piegato senza riserve davanti all'impeto fatale, un poco barbaro e un poco mistico e un poco brutale, un poco raffinato, di quello strano gentiluomo dal nome sonoro e pittoresco che i destini della sua vita avevano fatto muovere verso di lei. Lo amava, e lo amava con gelosia e con quella disperazione rassegnata che nasceva in lei ogni qualvolta pensava al destino dell'uomo che lo avvinceva. Lo vedeva lontano nel tempo, muovere lungo la via di splendore e di luce, rapito da donne diverse che lo avrebbero fatalmente sottratto alla sua passione. Davanti a lui ammutoliva. Taceva quello splendore di parola che ognuno esaltava in lei, come quello della più eletta conversatrice che in quella rinascita dello spirito e delle arti si imponeva con distinzione. L'ambizione di Cecilia Gallerani declinava davanti all'amore. Ora pareva più pallida. L'ansia di Ludovico era già la sua stessa ansia. Ogni fatto nuovo del destino di lui la colpiva nelle risposte, nelle più riposte fibre dell'essere. Domandò ansiosa. Chiedesti il responso degli astrologi? Il mio maestro, Ambrogio da Rusate, capo degli astrologi, mi dice di non poter nulla scrutare al di là di quella maledetta nuvolaglia che oltre un mese occupa il cielo. Quest'anno il nostro Natale non è stato lieto come al solito. Tacque di nuovo, come oppresso da un aspro pensiero. L'inquietudine lo dominava. Nell'ombra, soltanto il crepitare delle fiamme interrompeva l'affannoso respiro di Cecilia. All'improvviso, la donna si avvinse a lui in uno sconfinato abbandono. Fuori, l'acqua scrosciava. La fredda notte di dicembre inarcava sopra quel febbrile abbraccio il suo chiuso mistero.
www.redigio.it e la storia continua.